Salve, sono Massimo Bartolini, sono qui a Venezia dove ho realizzato la Sala F, che sarà il dipartimento didattico del futuro Palazzo delle Esposizioni. La Sala F si chiama così perché sui disegni tecnici, appunto, o sui contatori della luce, del quadro generale della luce, è indicata Sala F. Essendo dipartimento didattico, chiaramente i bambini la F l'hanno presa come fantasia e tante altre cose. La stanza è stata un po' concepita come parte dall'idea del disegno del bambino, in cui c'è una linea marrone in basso che indica la terra, una linea chiara celeste che indica il cielo e all'interno uno spazio bianco. Quindi diciamo che io ho fatto queste due linee e poi gli oggetti, il paesaggio lo mettono i bambini. Ho usato un materiale che viene solitamente usato per i pianali dei camion e ho realizzato tre tavoli completamente convertibili e movibili. Due di loro si trasformano in platee e mentre l'altro in palco. Quindi diciamo la Sala F, oltre a essere un laboratorio didattico, è anche la possibilità di essere un piccolo auditorium con circa 70 posti e dare luogo e permette di dare luogo a letture, piccoli spettacoli, con piccoli concerti musicali. Ci sono anche delle videoproiezioni che girano intorno allo spazio, che sono il luogo intermedio tra il basso marrone e l'alto chiaro, e sono dei sistemi di transizione di immagini cinematografici che servono per collegare scene. Fra questi c'è anche uno scritto di 4 capitoli di un libro di Gonzalo M. Tavares, Investigazioni geometriche, dove attraverso i disegni geometrici si compiono delle investigazioni, appunto, interiori. Diciamo una filosofia molto semplice che anche i bambini possono capire, e anche gli adulti, ma non per questo meno profonda e intensa. Diciamo quindi lo spazio ha questi due livelli uniti da un terzo, ma chiaramente l'aspetto importante è appunto la possibilità che possa venire usato dai bambini.
È così che Massimo Bartolini introduce Sala F, l'opera commissionatagli dalla Fondazione Biennale all'interno del progetto di riqualificazione dell'ex Padiglione Italia, un progetto che prevede la trasformazione dell'edificio in nuova sede dove la Biennale per la prima volta potrà offrire servizi e programmare attività permanenti per il pubblico. La Sala F di Bartolini è uno spazio pensato per la didattica, ma anche come auditorium e cinema. Un luogo di condivisione, uno spazio dinamico dove 3 grandi tavoli mobili possono essere disposti a seconda delle necessità, trasformandosi rapidamente in platea o palcoscenico. Sentiamo cosa ne pensano Lucia De Manincor e Matteo Giannasi del Dipartimento Educational della Biennale e cerchiamo di capire insieme a loro cosa significhi fare didattica per la Biennale e quali siano le sfide di fronte a una così vasta produzione e a un così ricco immaginario artistico.
Come resa finale devo dire che comunque è uno spazio che ci consente di spaziare, scusate il gioco di parole, però la mobilità che ha questa sala ci consente di fare delle attività che magari non sono le classiche attività che uno si immagina statiche realizzate in una area educational dove per forza di cosa il bambino deve lavorare o comunque insomma il bambino o il ragazzo o l'adulto seduto su una sedia appoggiato in un tavolo dove la conferenza deve per forza avvenire attorno a un tavolo o magari il relatore da una parte e tutto il pubblico dall'altro. Diciamo che la sala crea una sorta di anche ribaltamento volendo del ruolo, perché se il palcoscenico mi diventa anche tavolo di lavoro, però allo stesso tempo un tavolo di lavoro che io posso utilizzare sia da seduto sia però anche da sopra, e quindi mi diventa un'altra pavimentazione rialzata. Se le gradinate dove io posso essere pubblico che guarda una conferenza mi diventano anche tavolo di lavoro, è chiaro che crea tutto un gioco di mobilità che può anche riflettersi in maniera positiva sul tipo di attività che noi possiamo proporre, perché tutto quello che magari noi potevamo fare su un tavolo adesso può essere fatto anche per terra, tutto quello che potrebbe essere fatto invece per terra può essere fatto anche sul tavolo come se ci trovassimo per terra, tutto quello che noi possiamo fare da una gradinata possiamo farlo anche magari da un tavolo che diventa palcoscenico. Quindi diciamo che effettivamente questa concezione di gioco anche di piani, di semipiani, di piani che si spostano, che si alzano, che si abbassano, ci dà la possibilità di giocare con le attività stesse, quindi di creare una mobilità anche in una sorta di stabilità che può essere quella rappresentata appunto dall'attività educational in generale, ecco.
Ci sono dei laboratori di approfondimento e dei percorsi di approfondimento che hanno in questa sala e vedranno in questa sala proprio un primo momento introduttivo sotto forma di breve conferenza e in conclusione un momento seminariale, e quindi che cercheranno di interpretare questa sala, che per noi è una doppia possibilità, nel senso che è un luogo in cui lavorare e tuttavia è un'opera d'arte. E quindi, così come interpretiamo le opere d'arte fuori da questa sala, dobbiamo interpretare anche questa sala come opera d'arte, quindi dobbiamo mostrarne le potenzialità, cercare di viverla animandola, cercando anche soluzioni, piegandola ai nostri interessi e tuttavia anche cercando di adattare i nostri interessi a quello che questa sala offre. Il programma educational per questa esposizione internazionale d'arte si indirizza a ogni tipologia di pubblico, dalle famiglie, gli amanti dell'arte, gli addetti ai lavori, le scuole primarie e secondarie di ogni grado e ciclo, certamente anche le università. La nostra attività educational è svolta da un gruppo di operatori didattici che sono stati selezionati, e una cosa alla quale teniamo molto è che i nostri operatori si formano a diretto contatto sia con gli artisti dell'Esposizione Internazionale d'Arte sia proprio con i curatori, quindi hanno un corso di formazione particolarmente impegnativo ma anche approfondito, che li porta a conoscere in profondità un'esposizione che comunque nasce nei giorni immediatamente precedenti le vernici e si distingue in modo radicale da una collezione permanente, per esempio. Quest'anno ci sarà anche una importante novità, che sono i mediatori culturali, che saranno un tipo di servizio educational nuovo. Il mediatore culturale, però, diciamo, se ci atteniamo alle questioni più di cornice, è essenzialmente caratterizzato da una vicinanza all'opera d'arte e quindi al ruolo di un'attività che si accende, per così dire, alla richiesta di un visitatore che non deve prenotare un'attività, che non deve costruire necessariamente un percorso, ma che svolge un percorso di visita autonomo e, volendo, può interpellare il mediatore culturale che si trova nella stanza o davanti all'opera. L'operatore didattico invece è selezionato, è formato e si forma, perché la formazione degli operatori didattici è in gran parte a contatto con i curatori, ma anche autonoma, e si forma, dicevo, per costruire percorsi all'interno dell'esposizione, percorsi che possono essere sia di visita guidata di vario genere e tipo, sia anche di tipo laboratoriale, dove laboratoriale può avere sia una versione teorica di approfondimento, di dibattito, di discussione sulle istanze culturali e sociali ed estetiche affrontate dall'esposizione del curatore, sia invece un senso pratico o addirittura ludico. In particolare io, come coordinatore degli operatori didattici, mi occupo dell'offerta che si rivolge ai pubblici più tradizionali, che per la Biennale non sono non solo appunto gli addetti ai lavori, gli appassionati, gli storici dell'arte, ma anche certamente le famiglie e il pubblico che visita la città di Venezia. E poi negli anni una cosa che a me ha fatto molto piacere è stata anche il crescente interesse da parte delle aziende del mondo della produzione, sia regionale, sia italiano, sia anche internazionale, che trova nelle nostre offerte educational un modo particolarmente interessante per sperimentare le possibilità dell'arte contemporanea anche come contesto di creatività e di innovazione a ogni livello. Beh, da un certo punto di vista bisogna accettare l'inevitabile, e cioè che una mostra di questa portata, di queste dimensioni, e che per il nostro pubblico di fatto non si riduce a un'esperienza unica del Palazzo delle Esposizioni, ma noi sappiamo che il nostro pubblico per tradizione, per consuetudine, sempre abbina a queste visite anche una visita dei padiglioni e delle partecipazioni nazionali. Ecco, se estendiamo le nostre considerazioni non solo ai 90-100 artisti che di solito ci sono in questa esposizione, ma anche alle opere e ai discorsi che sono presentati nelle altre partecipazioni, arriviamo a numeri astronomici. Come si fa a dominarli? Da parte dei nostri operatori, con una lunga formazione che continua attraverso tutta l'esposizione, perché l'esposizione dura quasi 6 mesi e noi continuiamo a studiarla con laboratori, con lezioni attraverso tutto il corso dell'esposizione, quindi la nostra formazione non si ferma con le vernici. Da parte del pubblico invece la proposta deve in qualche modo sempre pensare a questa esposizione come a un territorio che può sempre essere esplorato e abbracciato con lo sguardo, senza però mai avere la presunzione da un certo punto di vista di poterlo mappare in una sola volta. Lo si attraversa, lo si percorre, lo si esplora sempre a partire da domande precise. Gli stessi curatori non hanno del tutto, non possono avere e non dicono di avere un controllo totale di ciò che accade all'interno della loro esposizione, e la stessa esperienza è l'esperienza che fa il pubblico, un'esperienza nella quale ciò che uno esperisce appunto è in parte determinato dalle domande con le quali entra qua. E la nostra funzione è anche quella di saper dare risposte a queste domande e a saper modulare il percorso di visita o il laboratorio di visita in modo da saper rispondere alle sollecitazioni che ci arrivano dal pubblico e saper accendere la mostra rispetto ai diversi tipi di interessi. A me non piace rispondere che, così come i contemporanei di Turner o di Van Gogh potevano non aver compreso la loro grandezza, così noi non comprendiamo la grandezza di questi artisti che un giorno finiranno sui libri di storia. Mi piace invece mantenere con il visitatore, anche scettico e perplesso, un atteggiamento di mediazione e critico, cioè sarà il visitatore a valutare in autonomia, dopo le nostre risposte, no? Dopo le nostre indicazioni, se l'esperienza che sta avendo è per lui o per lei significativa. Secondo me ingessare, imbalsamare l'arte contemporanea, che ha di bello il fatto che non sia ancora depositata sugli scaffali della storia, ma è ancora nell'aria, e anche un po' liberarsi dalla domanda se un giorno tutto questo finirà nei libri di storia. E anche pensare che a volte è preferibile partecipare a un'esperienza prima di sapere se questa esperienza sarà considerata dai posteri degna di essere ricordata nei millenni, piuttosto che appunto entrare in un museo nel quale noi siamo già in qualche modo garantiti rispetto al valore di ciò che vediamo. Qui non c'è la garanzia, quindi questa è arte, chi lo sa? Decidilo tu, decidiamolo insieme, cerchiamo di capire se quello che vediamo è significativo per noi.
Con i bambini, diciamo che rispetto al discorso di come interpretare la vastità della mostra, con i bambini diventa veramente un fattore di distinzione rispetto magari a delle proposte educative che possono essere presentati in altri tipi di musei, e perché la vastità della mostra ci consente veramente di spaziare molto sulla tipologia dell'offerta formativa. Quindi diciamo che i nostri laboratori sono veramente molto differenziati a seconda anche dell'età del bambino. Noi partiamo con dei laboratori che coinvolgono direttamente i bambini più piccoli, dai 4 anni, quindi facciamo delle attività diversificate con le scuole dell'infanzia, con le scuole elementari del primo e del secondo ciclo, e poi anche con le scuole appunto con le scuole medie. I bambini, diciamo che da un punto di vista di pubblico, per quanto riguarda l'approccio all'arte contemporanea, è veramente forse il pubblico migliore, perché sono liberi da qualsiasi tipo di filtro, e quindi non è che si pongono delle domande che magari può porsi l'adulto, se questa è arte o meno, sono in grado di farlo anch'io, o quelle classiche domande magari che banalmente il pubblico degli adulti, ma può arrivare a fare anche comprensibilmente, diciamo, rispetto a determinate opere d'arte. Il bambino è molto più diretto e quindi diciamo che arriva molto più nel cuore dell'opera e anche nel cuore, diciamo, dell'esposizione, attraverso un lavoro che l'operatore fa proprio di mediazione. Ecco, in questo caso l'operatore didattico che si occupa della fascia d'età dei più piccoli diventa veramente un mediatore, perché il suo compito è quello anche di tradurre, di semplificare un contenuto che però già di per sé visivamente arriva al bambino semplificato, perché il bambino si pone davanti all'opera d'arte contemporanea con una semplicità che non è propria dell'adulto, quindi l'attività con il bambino risulta, so che è difficile anche crederci, però risulta delle volte appunto più semplice proprio perché è diretta. Con i bambini poi a noi piace molto sviluppare la parte laboratoriale, quindi di solito la parte teorica noi associamo sempre una parte pratica manuale, perché crediamo molto che il fare per il bambino sia importante per raggiungere livelli di conoscenza che vanno oltre, diciamo, al sapere, che ti aiutano a conoscere anche meglio determinati argomenti e determinate questioni che vengono appunto affrontate dall'operatore nel percorso teorico. Ed è un fare che può essere appunto diversificato a seconda anche delle occasioni. In questo caso appunto siamo nei giorni di vernice, quindi per la prima volta sono state pensate delle attività educative che si configurano come una sorta di happening creativo attivo, e quindi in questi casi i bambini hanno vissuto in prima persona l'esperienza dell'artista che durante il periodo di vernice il periodo di vernice è il momento in cui, diciamo, si affinano le opere. Anche in questo caso il bambino ha avuto modo di partecipare alle vernici con questo spirito, lo spirito dell'artista che viene, raccoglie delle idee e appronta al momento delle opere che diventano appunto dei gesti creativi. La nostra offerta educativa prevede anche delle attività che non sono fatte specificatamente nelle sedi espositive, ma sono fatte in esterno, quindi organizzeremo una sorta di attività creative in esterno che potrebbero appunto trovare il loro spazio ideale in piazze, in parchi di vari comuni, generalmente della regione Veneto. In quel caso noi cerchiamo di coinvolgere comunque la popolazione locale in attività che possono essere tra ludico e il creativo, ma che potrebbero essere anche associate a delle conferenze per coinvolgere magari da un lato il pubblico dei più piccoli, dall'altro quello degli adulti, o magari pubblici misti che possono essere rappresentati dalle famiglie, che magari in un'attività che in una domenica si svolge in una piazza di un paese, insomma, potrebbero interessare vari target, e quindi dobbiamo essere pronti chiaramente a un tipo di iniziativa che può coinvolgere magari sia il ragazzo che il genitore. Diciamo che non è che noi lavoriamo nelle piazze con dei pubblici che sono già precostituiti, ma noi ci troviamo nelle piazze, mettiamo in piedi un'attività e le persone che passano, alcune possono essere già state informate, quindi magari sono a conoscenza delle attività e chiaramente vengono lì appositamente per fare con noi queste attività. Altri invece magari passano per caso e potrebbero essere invogliati ed è quello che noi speriamo, a soffermarsi con noi e quindi a capire un po' anche che cos'è la Biennale di Venezia, insomma, che va incontro al suo pubblico anche muovendosi all'interno delle piazze, non soltanto all'interno chiaramente dei suoi spazi.
Rispetto all'idea che un'esposizione sia un fuoco d'artificio che si appunto esplode, illumina, attira l'attenzione, ti fa spalancare la bocca e poi, così come è esploso, sparisce, svanisce. In realtà a noi piace sempre pensare che l'abitare questa esposizione, comunque per un periodo molto lungo, perché l'esposizione internazionale d'arte dura fino al 22 di novembre, e la continuiamo non solo noi certamente, però con le nostre attività, con i nostri laboratori, con i nostri studi, col pubblico che viene e in gran parte, soprattutto quello delle scuole e dell'università, si riversa quasi in mostra a partire da settembre, ottobre, novembre. L'esposizione non è solo un fuoco d'artificio, ma proprio un laboratorio aperto per 6 mesi. E questo secondo me è molto importante. Tant'è che la nostra percezione dell'esposizione forse è molto diversa da quella che può avere un pubblico della stampa oppure un pubblico degli addetti ai lavori, proprio perché in questa mostra noi in qualche modo abitiamo per 6 mesi e viviamo questa mostra come un luogo in cui continuare a lavorare per costruire percorsi, per costruire esperienze, per rilevare nessi e possibilità che a un primo sguardo e nemmeno a un secondo sguardo possono sfuggire. E in questo senso, secondo me, pur trattandosi di un'esposizione che è temporanea e quindi come è nata morirà, è un'esposizione che per un certo periodo ha una vita che non coincide solamente con l'inaugurazione o col periodo immediatamente successivo.